quand elle me prend dans ses bras, qu'elle me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Mais moi, ça me fait quelque chose.
Ma toglietemi una curiosità, state perdendo qualche colpo o siete particolarmente amanti del thriller? Perché 24 ore e nessuno ancora ha indovinato l'autore della versione della Vie en Rose di questa settimana. Pensavo che fosse palese, che fosse semplicissimo, qualcosa vi sta ingannando. Vediamo un po' se oggi, dopo un secondo ascolto più attento, qualcuno lo indovina.
Pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens un moi, mon cœur qui bat.
Secondo me, dopo questo secondo ascolto, qualcuno si sarà illuminato di immenso, cosa che è facilissima, tra l'altro, illuminarsi di immenso a mille storie, basta, guarda, un 3, 2, 1 e buongiorno Alice Petronici.
Buongiorno.
Ci si illumina
buongiorno
subito.
Stefano.
Buongiorno Ali e buongiorno anche a Patacigna.
Batacigna. Sì, stiamo cercando di fare un corso accelerato di portoghese con Stefano. Le lezioni stanno andando a rilento, ma funziona.
Ricordiamo che Batacigna è la nuova mascotte di Mille Storie. Non
sì.
Si schioda oramai dal tuo microfono, la patata positiva che ha questo nome.
Esatto.
Sentite quanto sport questa mattina.
Sì, veramente, moltissimo.
Comunque, mi sa che ci sarà ancora qualcosa nei nostri racconti, anche se sport in maniera un po' laterale,
sì,
creativa.
Esatto.
Piccolo spoiler.
Piccolo.
Intanto io ho detto qualcuno avrà indovinato.
Esatto, ma lo scopriremo solo quando ci scriverete allo 076 321 1113, o magari quando chiamerete Tania Ciriaco al centralino,
che lei, è
lei secondo me è pronta e lo sa perché
sai
lei
non,
sa molte cose.
Chiedo prima quando ci siamo incrociate,
glielo chiediamo dopo.
Vediamo
allo 0848 03 0808.
Angie, tu non puoi dire niente perché ovviamente sai chi canta questa versione della Vie en Rose. Comunque, chissà, perché nessuno ancora ha indovinato? Sarà un caso? O forse, Alice, è il fato che ha deciso così?
Forse.
Perché, in effetti, se ci pensiamo bene, spesso davanti a un fatto imprevisto, qualcosa a cui non sappiamo dare una logica, una spiegazione,
sì,
noi che cosa facciamo? Ci rifugiamo lì. Diciamo, è il fatto, è il destino.
È vero.
È come in mitologia dove... Che mitologia, che tra l'altro è un mare che ci piace navigare tantissimo. Ci piace pescare spesso di lì. Lì è tutto chiaro, diciamo, è tutto bianco su nero, non ci sono dubbi. Si sa come vanno le cose, perché ci sono tre figure,
sì,
che tutto possono, che sono più potenti anche degli dei stessi.
Urca.
E Zeus con i suoi fulmini...
Spostati
perché sono loro che decidono.
Chi?
Le Moire.
Ah, certo.
È tutto nelle loro mani, le tessitrici delle nostre vite. Cosa che a me personalmente mette un po' un brivido.
Sì,
pensare che c'è qualcuno che è lì pronta a tagliare quel filo.
Non mi piace, c'è proprio la scena nel cartone Ercole che le vedi che tirano,
ecco,
e poi zac. Brutto.
Allora,
brutto.
Loro sono tre sorelle. Tra l'altro simboleggiano le tre parti della luna ed è anche per questo che sono vestite di bianco.
Sì.
Visto che oggi si è parlato tanto di questa luna del lupo.
Sì, la luna piena.
Noi aspettiamo invece i giorni della merla. La luna del lupo significa che i lupi si avvicinano alla città perché hanno fame, perché fa freddo. Noi aspettiamo i giorni della merla. Ma è un'altra storia. Noi stiamo parlando delle tre Moire.
Giusto.
Cloto, che è la più giovane, la filatrice,
sì,
è quella che fa partire il filo. Poi c'è l'Achesi. Attorno al fuso lei arrotola questo filo, e su quel filo cosa troviamo? Beh, troviamo i nostri anni, le avventure, appunto gli anni che vivremo. E più è lungo questo filo, più sarà lunga la vita. E poi arriva la terza, che è la più piccina,
sì,
anche la più...
la più micidiale.
Micidiale, sì, perché
certo,
inflessibile, atropo, colei che Zac taglia il filo con le sue luccicanti cesoie. Sono sempre luccicanti, non si inceppano mai.
Mai, eh?
Accidenti. Loro sono ovviamente presenti all'inizio e alla fine della nostra storia, delle nostre storie. All'inizio anche, come detto, quando può capitare di nascere magari con un cuore spezzato, preludio di un destino beffardo. Alice, tu che sì. ne sai? Adesso, certo che nell'ora della Vie en Rose, del pensiero positivo, esordire con Le Moire,
sì.
con Damiano David, ex Måneskin, tra l'altro tu che ne sai, tornano insieme o no?
Sicuramente, secondo me sicuramente, sì. pausa di riflessione, marketing, qualcosa comunque.
Vabbè, comunque cioè. Damiano David che canta sì. di un cuore spezzato alla nascita... Noi diciamo che ci piace vincere facile, oggi ce la siamo un po' complicata. La stiamo complicando anche a chi ci segue da casa.
È vero,
perché allora,
è vero.
Non è Bignasca, in tanti state scrivendo Andrea Bignasca, ma se ricordate bene, Andrea Bignasca tra l'altro è stata la nostra prima sigla e quindi...
Lasciamogli un po' di tempo, ora che ce ne fa un'altra.
Esatto.
Cioè, per carità, Andrea, se stai ascoltando, noi volentieri, però...
Non è neanche Cerno.
Esattamente, no?
Però qualcuno in un certo senso si è...
Ci stanno provando, voi continuate.
Comunque, chissà, tornando alle nostre sì. storie, io cerco di tenermele buone, chissà cosa hanno deciso per la nostra puntata.
Sì.
Perché tra l'altro lo posso dire perché voi sapete che a noi piace il giro largo, mm-hmm. ma soprattutto sappiamo da dove partiamo, ma non sappiamo mai dove arriveremo.
È vero.
E a noi piace così. Sembra esatto. anche a voi, e questo ci consola.
Esatto, io lo so, Stefano, che tu comunque sei abituato, ti aspetti che io vi porti in un viaggio in alta quota per arrivare su una storia a lieto
Bella.
Fine. Ma questa volta devo invertire la rotta e portarvi in un luogo in cui il destino ha condotto 239 persone, in un luogo tuttora sconosciuto.
Quindi ci sono 239 fili.
Esatto, esatto. Il volo MH370 parte a mezzanotte 42 minuti da Kuala Lumpur. In Svizzera sono le 17.42 del 7 marzo 2014. È in ritardo di 7 minuti, ma nessuno importa, perché comunque sono abituati a ritardi ben peggiori, lo sappiamo, i voli di linea a volte sono così, ma non quel giorno, perché le condizioni meteo sono buone e si può decollare. Passano circa 15 minuti e l'orologio segna l'una di notte. A quel punto l'equipaggio conferma al centro di controllo dell'area di Kuala Lumpur: abbiamo raggiunto 10.700 metri di altitudine e siamo sulla rotta prevista per raggiungere Pechino.
Mi piace la tua precisione dei dati.
Esatto, il comandante è pronto a passare il controllo aereo da quello della Malesia a quello del Vietnam. Anche in questo caso la procedura è la solita, quindi il comandante saluta il controllo di volo malese dicendo: buonanotte, Malaysian 370. Una frase semplice, ma che verrà ricordata per sempre. Saluti fatti, il volo ha sulla tabella di marcia il compito di mettersi in contatto con i controlli del volo vietnamita, perché ovviamente stanno entrando nel loro spazio aereo. È la prassi comune, ma dall'aereo non partano più nessuna comunicazione. Sono decollati da 38 minuti e l'equipaggio smette di comunicare a terra. La torre di controllo vietnamita però aspetta la loro comunicazione, perché vede dai radar l'aereo che si sposta e quindi cerca di chiamarli, di mettersi in contatto con loro, ma non ricevono nessuna risposta. Vogliono capire dove si trova di preciso e che cosa sta succedendo, sperando ovviamente che sia ancora in volo, ma niente, il silenzio assoluto. E poi puff, l'aereo scompare dai radar, scompare dai monitor, nessuno lo vede più. Sono le 7 del mattino, l'aereo dovrebbe essere arrivato a Pechino da un'ora, ma nessuno l'ha visto. Sui giornali e tabloid viene pubblicato il comunicato stampa: la Malaysian Airlines dà l'annuncio, ha perso il volo MH370, partono le ricerche. Ma le informazioni sono pochissime, perché è tutto strano. Di solito quando si verificano problemi a bordo
te ne rendi conto.
Te ne rendi conto e l'equipaggio è in grado di segnalare ciò che sta accadendo, anche nella peggiore delle ipotesi. Quindi un aereo a 10.000 metri di altitudine impiega del tempo prima di precipitare e i malfunzionamenti sono raramente improvvisi. Dal volo però non arriva nessuna comunicazione, nessun aggiornamento sulla posizione. Sembra scomparso puff, nel nulla. Infatti in alcune fasi del volo gli aerei comunicano la loro posizione, però la si può dedurre da punti radio a quali si collegano, insieme alle rivelazioni radar e alle comunicazioni dell'equipaggio con i centri di controllo. Infatti iniziano a ricostruire il percorso dell'aereo grazie a questi dati. Si accorgono che il volo MH370 a un certo punto cambia drasticamente rotta rispetto a quella prevista. Ha seguito una rotta praticamente opposta. Avrebbe dovuto proseguire per ore verso sud-ovest, mentre si trova a girare verso il Golfo di Thailandia e il Mar Mediterraneo cinese, per poi tornare indietro, attraversare nuovamente lo spazio aereo della Malesia e allontanarsi verso l'Oceano Indiano.
Mi sto perdendo in questo giro.
Devi pensare che hanno fatto retrofront,
okay.
Cambiano rotta. Infatti a un certo punto le ricerche si concentrano tutto in quella zona e il mistero diventa sempre più denso di domande e ovviamente di poche risposte. L'unica informazione che hanno è una manciata di coordinate che ipotizzano che dovrebbe e potrebbe essersi inabissato a largo della costa occidentale dell'Australia, ma l'area è vastissima. I governi della Malesia e dell'Australia cercano senza sosta con ogni mezzo, sottomarini compresi, ma niente, nessun ritrovamento per un anno intero. Fino a quando, finalmente, per caso sulle spiagge di alcuni paesi affacciati sull'Oceano Indiano, vengono ritrovati alcuni frammenti della cabina di un aereo. E a un certo punto arriva la conferma che appartengono al volo MH370. Questa è la spinta che serve alle ricerche per durare altri 3 anni, che perlustrano un'area un'area di 120.000 km quadrati, ma non portano a nessun risultato e soprattutto a nessuna risposta. Nessuno sa che cosa è successo a questo volo. E quando qualcosa è inspiegabile, ovviamente ogni intuizione sembra credibile. Quindi alcuni esperti ipotizzano che l'aereo si sia depressurizzato a 10.000 metri, causando la perdita di sensi di tutte le persone a bordo, lasciando l'aereo volare con sistemi automatici fino a schiantarsi. Altre teorie invece parlano di dirottamenti, che includono incendi, un gesto tragico del pilota o persino che fosse stato abbattuto accidentalmente da un razzo. Dopo 11 anni nessuno ha ancora la risposta.
Questa è la cosa più angosciosa.
Esatto, ma il governo malese è disposto a pagare chiunque riuscisse a trovare nuovi indizi che possano condurre al punto di arrivo del volo MH730. E io so per certo che qualcuno non ha mai mollato e da un anno ha ripreso le ricerche.
Carmen è una burlona.
No, Carmen è una donna fantastica. Ha scritto Stefano Ferrando, forse, la sigla di Mille Storie di questa settimana.
Vi posso
Carmen,
garantire...
purtroppo no, ma io ti prometto che farò di tutto per convincere Stefano a creare una sua sigla. Magari puoi farla, non lo so, pedalando o parlando. Perché non ce la fai raccontata? Una sigla raccontata.
Vabbè, allora se non devo cantare ci può anche stare.
Fai un cantare... mezzo, io neanche... accenni a qualche nota intanto che parli.
Neanche con la macchina, sai la macchina, come che...
L'autotune.
Ecco, quella che usate voi cantanti. Io la chiamo
no,
la macchina.
Allora i veri cantanti non lo usano.
Fai, scusate Alice, diciamo Petronici, mai ha usato,
no,
mai
io.
Userà, quindi... No, stiamo, vabbè, divagando, stiamo divagando, perché
lo sai,
siamo
che...
felici perché sono arrivate tante risposte.
Sì.
Qualcuno ha provato anche con Paolo Meneguzzi, ma non è Paolo Meneguzzi. C'è riuscita Katia,
esatto,
che, a cui devi un doppio sorriso.
Sì.
Perché Katia ha scritto: ma se indovino vinco una radio DAB. E io ho risposto:
no,
qui si vincono i sorrisi di Alice Petronici, che sono anche meglio. E lei ha detto esattamente sì e ha indovinato.
Io ti sto sorridendo, spero che mi stai guardando sulla 2.
Davide Buzzi è l'autore di questa Via Cose, bellissima,
sì,
così ancora più romantica.
Esatto.
Ma è il momento di tornare alle nostre storie.
Giusto.
A questi fili che si intrecciano e che qualcuno, le moire,
sì,
di tanto tagliano. Chissà,
sì,
se ci ascoltano, io non lo so. Comunque sia,
sì,
si divertono anche le Moire a disegnare dei destini molto particolari. Perché devi pensare che Carlos, ogni qualvolta è pronto a scendere in campo,
sì,
è pronto a far impazzire i tifosi che sognano stringendo la sua figurina fra le mani, che leggono sui quotidiani sportivi del Sud America che presto potranno ammirare questi dribbling rapidissimi, i suoi tiri potenti e un calcio tutto bollicine e champagne. Beh, ogni qualvolta sta arrivando quel giorno, accade qualcosa, un piccolo... niente di tremendo, eh?
Sì.
Quindi le Moire...
Sono lì serene.
Però è un piccolo infortunio, un risentimento muscolare, magari due linee di febbre, un mal di gola che ne consigliano il riposo. E così...
vabbè, che sfortuna.
Eh sì, e così Carlos Enrico Raposo deve togliere gli scarpini, indossare gli infradito e guardare sconsolato i suoi compagni di squadra.
Tristezza.
Ma Carlos ha delle qualità, oltre ad essere un calciatore, almeno così dice il suo curriculum, eh?
Okay.
Così afferma il suo agente, che riesce a piazzarlo in varie società sudamericane, ma tante famose, un piccolo elenco: Botafogo, Fluminense, Flamengo, Bangu, Vasco de Gama, prima di passare in Argentina, negli Stati Uniti, gioca in Portogallo, in Francia.
Ma ecco, si possono cambiare così tante squadre in una carriera?
Certo, firmi il contratto,
okay.
Se la carriera è lunga puoi anche farlo.
Avevo un dubbio.
Però, Carlos, lo ribadisco, ha delle qualità, solo che di solito non sono quelle che cerchi in un calciatore. Ha sì delle gambe possenti e atletico, ma soprattutto ha uno sguardo da Latin lover. Stavo cercando di fare lo sguardo da Latin lover, mi è venuto da triglia fritta. Comunque,
ecco cos'era quello.
Guardavo in camera. Vabbè. E dicono, tra l'altro, che abbia anche una vaga, io dico vaghissima, somiglianza con Franz Beckenbauer. Lui sì, grande calciatore, di gran classe, eleganza e coraggio. Vi regalo un'immagine iconica della sua eleganza, della sua classe. Lui col braccio al collo, con una spalla, la destra, lussata e bloccata,
sì,
ma che continua a giocare una partita, quella partita che tutti abbiamo sognato di poter giocare una volta, tanto è stata emozionante. Italia-Germania 4-3 a Messico 1970. Ma questa non è la storia del Kaiser Franz, bensì quello di Raposo, che eredita, o meglio scippa, il soprannome al fuoriclasse tedesco. Kaiser di soprannome, attaccante di mestiere, solo se scendesse in campo qualche volta.
E si fa sempre male.
Allora, Carlos cresce in una famiglia del sud del Brasile. Mamma fa la cuoca, papà ripara ascensore. E lui rimane parecchio tempo, soprattutto quando è ragazzino, per giocare. Per giocare in strada, giocare a piedi nudi. E bisogna essere onesti.
Sì.
Ha un tiro davvero forte. Come si dice in termini tecnici, ha una bella castagna.
Una bella castagna, mi piace.
A 16 anni finisce in Messico, segnalato da un osservatore, grazie proprio a questo tiro così potente. Però lì, in Messico, a 16 anni, capisce due cose fondamentali nella sua storia.
Sì.
Come calciatore non vale niente, non ha sufficiente talento.
Ah.
E questa è la prima. La seconda è che la vita del calciatore invece gli piace un sacco.
Effettivamente non,
ecco,
è male.
Però le due cose, almeno apparentemente, messe insieme non gli danno speranza.
Ed
ecco che qui arriva il colpo di genio, che non è un passaggio filtrante, non è un lancio millimetrico, ma un piano che, come amiamo dire noi, Machiavelli, scansati.
Sì.
Decide di essere un calciatore senza essere un calciatore, cioè senza mai giocare. Adesso mettetevi comodi.
Esatto.
Allora, ci riesce, la cosa più clamorosa è che ci riesce non per un anno, non per due, la faccio breve, per 26 stagioni. Cioè 26 stagioni, Alice ha 24 anni, eh? Cioè 26 stagioni.
Più della mia vita.
Esatto, cambia praticamente squadra ogni anno e spesso in una stagione totalizza l'incredibile cifra di 0 minuti in campo.
No, vabbè.
Come fa?
Esatto, allora, com'è possibile?
Il primo passo è diventare amico di alcuni calciatori veri, di talento, famosi. Faccio qualche nome.
Vai.
Bebeto, Romario, Renato Portaluppi, che è brasiliano appunto come Raposo, con cui anche ha una certa somiglianza e che a Roma per esempio ricordano più per le conquiste fuori dal campo che per i dribbling.
Anche lui Latin lover.
Molto, sì. E diventa amico anche di altri giocatori, giocatori che negli spogliatoi di mezzo mondo, ma in modo particolare del Brasile, parlano sempre di questo Kaiser Raposo, parole che giungono quindi alle orecchie dei dirigenti e degli allenatori. E in cambio lui che cosa fa? Ovviamente risolve dei problemi a queste persone, eventuali problemi. Procura per esempio compagnia femminile non a seconda delle esigenze per le uscite in discoteca o nelle serate un po' più pazzerelle, li fa divertire, perché Carlos è anche una bella sagoma.
Beh, guarda la sua vita, ci credo.
Ogni tanto però Alice starà pensando, dovrà anche mettere piede in campo.
Un minimo.
Dovrà far vedere qualche cosa, ok? Allora, così è. Lui scende in allenamento, si piazza sempre vicino ai suoi compagni complici.
Ovviamente.
Che sostanzialmente lo coprono. Come? Gli mettono sul piede praticamente non delle palle, dei cioccolatini. Delle palle che deve solo appoggiare in rete. Quindi, cioè, cose che chiunque riuscirebbe a fare.
Sì.
Gli fanno fare bella figura.
Certo.
Cioè, quando hai come compagno di squadra Romario Bebeto, ti assicuro che anche tu puoi segnare un gol a porta vuota.
Ok, ci credo.
Per il resto, Raposo che cosa fa? Frequenta lo studio del medico sociale, la fisioterapia, più che altro. Perché? Perché porta un certificato medico, mal di denti. Questo molto spesso, eh? Esenzione dall'allenamento per un affaticamento muscolare, altro certificato, ho male al ginocchio, un dolore al ginocchio. Una collezione da record.
Sì, veramente.
Intanto poi bisogna anche dire, siamo negli anni Ottanta, l'avrete intuito dai nomi dei calciatori famosi che ho fatto, e non è che facciano risonanze magnetiche così a nastro come si suol fare oggi.
Un po' più facile barare.
Ecco. Il capolavoro poi arriva alla vigilia del rientro e dell'esordio in campionato, perché dopo un po' dovrebbe essere guarito. In allenamento lui si presenta pimpante, carico, caldo, determinato, ma il complice di turno che cosa fa? Entra duro su di lui, che salta, urla preventivamente, cioè urli prima, così fai già anche
una bella scena. Così già la gente si spaventa.
E finge un nuovo infortunio. Questa volta però non è colpa sua, è colpa di un compagno. Quindi, e via così, anno dopo anno, contratto dopo contratto, squadra dopo squadra. Evita così ogni volta il rischio di ritrovarsi con la palla fra i piedi in una partita vera, rischio altissimo, visto che non saprebbe che cosa fare.
E no, ti immagini.
Poi arrivò quel giorno, rischia davvero solo una volta, ed è quando gioca nel Bangu, è in panchina. Non è riuscito questa volta a evitare di essere convocato.
Sì.
La squadra è sotto nel punteggio, però l'allenatore non ci pensa proprio a far entrare quel centravanti che...
Non so come giochi, esatto. Perché alla fine non l'ho mai visto.
Ma in tribuna c'è il presidente di questa squadra, il Bangu, che è anche un po' stufo, perché continua a pagarlo e non lo vede mai scendere in campo. Allora cosa fa? Prende il walkie-talkie, perché i telefonini sono ancora quasi fantascienza.
Certo.
Chiama in campo e dice all'allenatore, adesso lo fai entrare. E quindi Raposo va nel panico e dice, adesso mi tocca entrare.
No?
Inizia a fare riscaldamento. Fa riscaldamento e dagli spalti il colpo di genio, perché un tifoso lo insulta. Lui che cosa fa? Scavalca la recinzione, fa a botte con il tifoso, espulso, e reputazione da centravanti salvo. Un genio, cioè
un genio,
io non trovo
clamoroso.
Altra definizione. Anche adesso aspetta, perché non è finita. Negli spogliatoi arriva il presidente arrabbiato, dice,
certo,
come devi giocare, finalmente ti fai anche espellere. Lui lo guarda sconsolato e dice, presidente, quel tifoso, lei per me è come un padre, quel tifoso ha insultato lei, io non ci ho più visto e quindi ho reagito. commozione, abbraccio e un altro anno di contratto per ringraziarlo. Genio parte seconda.
No, io sono senza parole.
Sbarca anche in Europa. C'è Benji che sta ridendo. No, ti assicuro, Benji, che è vero.
Allucinante questo.
Quando sbarca in Europa, sì, arriva la Ghiaccio, squadra corsa in Serie B, e gli chiedono di fare una bella presentazione. Ci sono tanti tifosi. Avete presente un po' come Maradona al San Paolo, quando arriva, c'è cioè il San Paolo pieno, certo, lui che palleggia in mezzo al campo. Ecco, lui ha questo problema, che tre palleggi di fila non riesce a farli.
No, io sono senza parole.
Ma anche lì trova la soluzione. Ogni volta che gli mettono un pallone sul piede, lui cosa fa? Lo calcia potente in tribuna e regala così i palloni ai tifosi mentre bacia la maglia. Genio.
Parte 3.
Insomma, questa è la storia di Carlos Enrico Raposo, detto il Kaiser, che in 26 anni metterà insieme la miseria di 30 presenze. Ovviamente non segnerà uno straccio di gol,
certo,
e confesserà il suo trucco a fine carriera. E quando gli hanno chiesto, ma cioè non provi un minimo di rimorso per quello che hai fatto, tu, novello Robin Hood, perché lui, è così che lui si definisce, perché dice, le squadre illudono tantissimi giocatori ogni anno, insomma, e ci voleva qualcuno che li vendicasse. Genio assoluto. Vabbè, questa dopo un racconto come quello di Raposo era quotato, cioè a zero, neanche quotato, quasi quanto una risata di Alice a mille storie, perché
vero.
Dopo la storia di un truffatore originale come il Kaiser Raposo avevamo due opzioni musicali,
sì.
Denaro o i Milli Vanilli. Abbiamo scelto i secondi, capaci, pensate un po', di arrivare addirittura ad un Grammy in playback, cioè senza saper mai cantare.
Sì, ma comunque è un'arte, quella di saper mentire.
Ho capito,
modo.
Però a tutto c'è un limite. Loro tra l'altro non volevano, Poi è arrivato quel concerto in cui il disco si inceppa e loro rimangono incapaci di proseguire. Poi purtroppo il filo di Rob sarà tagliato pochi anni dopo dalle Moire, mentre quello di Fab,
sì,
che è più lungo e ancora arrotolato al fuso, scorre fra radio e finalmente un disco vero. Anche da casa si sono divertiti,
sì,
tanto,
moltissimo.
Non riescono a togliersi dalla testa Raposo. Io penso invece all'unico cartellino rosso che ha preso in carriera, che ha salvato la sua carriera in un certo,
esatto,
in un certo senso.
Sì.
Cartellino rosso che fino a qualche anno prima sarebbe non sarebbe stato presentato a Raposo.
Perché
fino a qualche anno prima,
sì,
quando uno veniva espulso, cara Alice,
lo
accompagnavano fuori e basta, dicevano fuori, non ti voglio
così
più vedere.
Davvero?
Poi è arrivato Ken George Aston, un po' sarto, un po' armocromista, si dice così?
Sì.
Un po' arbitro di varie discipline, mi spiego. Tendenzialmente nel suo curriculum troviamo arbitro di football.
Ok.
Ma chi lo vede all'opera in Cile nel 62 sa che se la cava anche come arbitro di calcio fiorentino. Perché avete presente il calcio fiorentino? Quello dove tutto è concesso.
Ah, ok, sì, allora avevo in mente giusto.
Anche arrivare, diciamo, alla periferia dell'omicidio premeditato. Ecco, quelli più vecchi di me, perché ti può sembrare strano, Alice, ma ce ne sono.
Non è vero.
O gli storici, meglio, gli archeologi del football sanno che sto facendo riferimento ad una partita dei mondiali, la battaglia di Santiago, non a caso ribattezzata così.
Sì.
Botte da orbi, assolutamente,
ecco,
con arbitro e guardaline nel ruolo delle tre scimmiette. Uno non guarda, uno non parla, uno non sente, ecco, e via così. Ma di Aston a noi interessa invece qualche cos'altro, la vena creativa e soprattutto quella di sua moglie, complice, non so quanto felice, delle sue creazioni.
Sì.
Andiamo con la prima. Aston fa colazione, prende ombrello e cappello e annuncia: vado a fare due passi. Se avesse detto vado a comprare le sigarette, probabilmente non tornava.
Esatto.
Sai che è la scusa,
sì,
classica.
Certo, certo.
Allora, i due passi si trasformano in una sessione di shopping sfrenato, livello pro.
Ok.
Stile Pretty Woman a Rodeo Drive.
Impazzito, ha perso...
Entra in un negozio che svende vecchi articoli militari,
sì,
siamo nell'immediato dopoguerra, e lui tra l'altro è anche ex colonnello dell'esercito regio, e acquista fra le rimanenze un paio di eleganti giacche da volo nere con un bordino bianco, convinto che possano tornare utili sul campo da gioco, visto che sono dotate di tante tasche.
Sì.
A questo abbina un paio di braghe corte, sempre nero ovviamente, chi deve cucire, rammendare, sistemare tutto, naturalmente la signora Aston.
Certo.
In ogni caso l'innovazione stilistica, Armani, levati.
Spostati.
Ha successo dato che anche i suoi colleghi l'adottano. Fino a quel momento infatti gli arbitri scendevano in campo con una giacca di tweed e pantaloni alla zuava, praticamente dei golfisti della domenica.
Abbiamo la numero due, Aston è un giovane arbitro alle prime partite e si ritrova a dirigere un incontro nella nebbia fitta. Al tempo i guardalinee, che si chiamano ancora così,
bravissima,
segnalano all'arbitro con bandierine che richiamano i colori sociali delle squadre. Uh-huh. Il problema è che quel giorno i colori sono marrone e beige.
Ecco, quindi, nella nebbia.
Non è proprio l'ideale quando sei in Val Padano o nell'Inghilterra ad inizio gennaio. Così torna a casa e chiede alla signora Aston, ovviamente, di guardare fra gli scampoli di tessuto nella cassapanca che c'è in solaio e trova una stoffa giallo e rossa e la signora Aston entra ancora nella storia.
Terzo ed ultimo capitolo di Ken Aston, il creativo. Tra l'altro sua moglie quando entra in casa lo accoglie sempre con un simpatico e amorevole "vieni avanti, creativo".
Dai, ma carino, secondo me allora è contenta di partecipare, no?
Qualcuno l'ha capita, tu l'hai colta, l'hai letta in un'altra maniera perché sei troppo buona.
Ah.
Ma veniamo all'ultima creazione, i cartellini. 1966 Aston non arbitra più, ma è a capo della delegazione arbitrale dei mondiali inglesi. Ammonizione espulsioni, come detto, sono verbali.
Sì.
E qualche volta i giocatori fingono di non aver capito.
Non ho sentito.
Così devono essere appunto accompagnati fuori di forza. E la confusione regna sovrana, soprattutto quando le lingue si mescolano.
Sì.
E c'è un episodio che fa sorridere, ma capire bene. Inghilterra-Argentina. C'è Antonio Ratin che dura 11 minuti.
Okay.
Non perché si stanca, ma perché ci mette un po' troppa energia.
Mm.
Espulso, lui chiede spiegazioni, El Rata, come lo chiamano i tifosi in Argentina.
Okay.
Chiede addirittura un interprete per interloquire con l'arbitro tedesco, e solo l'intervento della polizia lo convince a lasciare il campo. Tra l'altro, nello stesso match, il mitico Jackie Charlton apprende di essere stato ammonito solo il giorno dopo, leggendo il giornale. Eh sì, perché tanto non ci sono i cartellini. Così Alston, mentre rientra a casa in auto lungo Kensington High Street, ha l'illuminazione. Si deve fermare al semaforo perché è diventato rosso.
Certo.
Il resto è storia. Giallo, calmati e fai attenzione.
Bravo.
Rosso, stop e non si va avanti. Rosso, proprio come quel cartellino che salva la carriera di Carlos Enrico Raposo, detto il Kaiser.
Ma vedi, non devo insegnarti il portoghese, sai già lo spagnolo così bene che...
No, che spagnolo, è portoghese.
Certo che è portoghese, ma hai avuto questa pronuncia così, olé.
Io direi che possiamo fermarci qui dopo una puntata molto olé, come ha detto Alice. Ci ritroviamo domani con la Via Rose di Davide Buzzi, avete indovinato, anzi
sì.
Katia è stata la prima ad indovinare.
Bravissima.
Ci ritroviamo a partire dalle 11.
Quand elle me prend dans ses bras, qu'elle me parle tout bas, je vois la Via Rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi ça me fait quelque chose.